Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood.
www.radijo.it e la storia continua.
And what do you get? Another day older and deeper in debt. Say, now Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
I giorni di mercato. Messo e messi al sicuro i denari, sistemati i banchi per la vendita, sballata ed esposta la mercanzia, si entrava nel vivo della fase del mercato vero e proprio, con tre giorni interamente dedicati alla draperia, cioè alle compravendite di prodotti tessili, in genere presentati per campione, bastando al mercante esperto l'indicazione della qualità per fare i suoi conti e concludere o meno l'affare. In quarta giornata, ormai chiusa la fiera dei drappi, il calendario interno delle manifestazioni prevedeva l'apertura della mostra e vendita del cuoio e delle pellicce, che occupava a sua volta tre giorni. E questo è anche il momento in cui seggono i banchi, cioè i cambiatori erigono sulle loro tavole sul campo della fiera e danno avvio al saldo dei pagamenti e alle varie operazioni finanziarie. Concludevano la frase clou della manifestazione i tre giorni di contrattazione delle merci vendute a peso, delle spezie al cotone, alle granaglie, dopodiché iniziavano a partire immediatamente i primi corrieri inviati alle direzioni delle società commerciali nelle città di provenienza dei mercanti, recanti i rendiconti sulle die dare e il die avere e su quanto si aveva a ricogliere, vale a dire il compito dei crediti da recuperare. In fiera continuavano a lavorare i notai impegnati nella registrazione dei contratti, mentre ancora per quasi un mese restavano aperti i banchi dei cambiatori per consentire la conclusione delle operazioni pagamento. Per i mercanti e gli agenti delle società commerciali era il momento di spostarsi in un'altra città di fiera o lasciare la Champagne. Sete e spezie esotiche prendevano la via delle città e delle corti del nord Europa, mentre i pregiati panni fiamminghi andavano verso sud, destinati ad essere distribuiti nei paesi del bacino del Mediterraneo e nei mercati del Levante. Oh, i luoghi, la rinascita di Provence. Sedi nel Medioevo delle più importanti fiere della Champagne, Provence e Troyes, sono anche le città che hanno conservato le tracce più vistose del loro passato medievale. Raggiungibile da Parigi in meno di un'ora di macchina, Provence ha goduto, a partire dagli anni 60 del XX secolo, complice il sindaco, che era anche uno dei grandi baroni del gollismo, di una pioggia di finanziamenti pubblici che le hanno consentito il restauro di tutto il suo ricco patrimonio storico-artistico. L'intera città è oggi iscritta al patrimonio mondiale dell'UNESCO. Di fatto, anche se la maggior parte dei monumenti da visitare, come la Torre di Cesare, la Collegiata di San Quirace, l'antico Hotel Dieu, la Grange aux Dames, eccetera, è collocata all'interno della città alta, dove i conti di Champagne avevano una delle loro residenze principali. Anche la città bassa, con le sue chiese medievali, le viuzze strettissime, le case in intagliatura lignea, le strutture in aggetto, ha conservato gran parte della fisionomia di quello che poteva essere nel XIII secolo un ricco borgo mercantile. Oh, come on. I luoghi, il fascino di Troyes. Come Provence, anche Troyes si divideva nel Medioevo in due zone ben distinte. Un centro aristocratico ed ecclesiastico intorno alla cattedrale, la città, e il grosso borgo mercantile dove affluivano uomini d'affari venuti da mezza Europa. Ma della grande epoca delle fiere, ossia tra il XII e il XIII secolo, non sono rimaste che tre bellissimi edifici religiosi: la cattedrale di San Pierre e San Paul, la basilica di San Urbano e la chiesa di San Madeleine, tutte impreziosite da un ricco corredo di sculture e vetrate, produzioni che a partire dal XIV secolo arrecarono grande fama alle botteghe locali, sia per l'originalità dello stile sia per la raffinatezza della tecnica. E per quanto riguarda invece l'edilizia civile, quasi tutto il patrimonio di un certo pregio è costituito da edifici di età moderna, costruiti dopo il grande incendio che devastò l'abitato nel 1524. Approfittando della grande prosperità economica di cui la città godeva in quel periodo, nobili e borghesi fecero a gara per dotarsi di nuove dimore che spiccano in particolare per la ricchezza e il lusso della decorazione esterna. Ad eccezione delle tre principali chiese, Troyes possiede dunque tutte le caratteristiche di una bellissima e grande città rinascimentale, o, se si preferisce, di antico regime. Eppure, essendo meno reclamizzato di Provence, offre, precisamente per questo motivo, ed emana un fascino forse più sottile di quello della sua rivale. I luoghi e la cantina di Bar-sur-Aube. Alagny, un piccolo centro ormai inglobato nella tentacolare periferia di Parigi, la chiesa abbaziale di Notre-Dame de l'Ardente e di Saint-Pierre, costruzione incompiuta del XIII secolo, merita tuttavia una breve sosta. All'altro capo della Champagne storica, quella per intendersi dei conti che inventarono le fiere, Bar-sur-Aube, città natale del filosofo Gaston Bachelard, offre qualcosa di più: due chiese dei secoli XI e XII e alcune belle case del XIV e XVIII secolo, e soprattutto una splendida cantina costruita nel XII secolo per i monaci cistercensi della grande abbazia vicina di Clairvaux, quella del San Bernardo, che si conservavano il vino prodotto dalla regione. Ed è proprio in quella cantina che il viticoltore di Bar in rivolta si riunirono nel 1912 per costringere il governo francese a non togliere la denominazione di Champagne al vino prodotto nella loro zona, privilegio sempre in vigore, anche se la produzione del Grand Cru rimane il monopolio della principale regione viticola della Champagne e quella è intorno a Reims e Epernay. Some people say a man is made out of mud, a poor man's made out of muscle and blood. www.redigio.it e la storia continua. Another day older and deeper in debt, saying, Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Say, Peter, don't you call me.